Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. O Dio vivente, con la Tua presenza in noi, ci fai uscire da noi stessi e dai nostri dubbi e vieni a dare un nuovo senso alla nostra vita. A noi, poveri di Dio, hai affidato un mistero di speranza. Esso diventa in noi una luce interiore. In te troviamo la pace del cuore. È una gioia leggerissima che tocca le profondità dell'animo. Ci sediamo. Allora, la volta scorsa eravamo sul comandamento del onora il padre e la madre. In realtà abbiamo detto che quel onora in italiano suona così, ma il verbo, il testo ebraico ha un verbo che vuol dire, che deriva dalla parola kavod. Kavod vuol dire gloria, ma vuol dire anche ciò che pesa, ok? Quindi abbiamo anche tradotto più che onora, appesantisci il padre e la madre. Abbiamo detto due cose: uno, ricordando un episodio della vita di Noè e dei suoi figli, abbiamo parlato della fragilità dei genitori e del fatto che come figli siamo chiamati a non scandalizzarci di questa fragilità e di accoglierla e di trasformarla in occasione di bene. L'altra storia che abbiamo visto è stata quella di Giuseppe e i suoi fratelli, e lì abbiamo dato proprio questo senso di appesantire, cioè Giacobbe, per il suo rapporto sbagliato di troppo amore nei confronti dei due figli avuti con la moglie bella, con Rachele, e quindi amore nei confronti di Giuseppe e del piccolo Beniamino, ha in qualche modo compromesso l'equilibrio familiare. Giuda, il fratello maggiore, il figlio maggiore di Giacobbe, a un certo punto dà al padre la possibilità di prendere su di sé il peso di essere padre. Dice: tu devi fare il padre e devi avere a cuore la tua famiglia, e quindi lascia che Beniamino parta con noi, che andiamo in Egitto, che il vice faraone lo veda. In realtà poi la storia si riassume. Allora, detta in un altro modo, potremmo dire così sul quarto comandamento: i nostri genitori ci hanno deluso, guai se i genitori non deludono. Ecco, io questo forse non l'ho detto la volta scorsa: guai se i genitori non deludono, perché altrimenti uno non cresce mai, eh? È importante che i genitori sappiano di avere una missione limitata, straordinaria ma limitata, altrimenti non si esce mai dalla propria famiglia, non si esce mai da quella sorta di rotazione attorno al primo utero, che è quello della madre, o se vogliamo anche del padre, anche se non c'entra, ma c'entra lo stesso. La vita adulta comincia quando tu ti rendi autonomo, ma Dio vuole fare molto di più della nostra vita, della tua vita, e quindi in qualche modo qualcosa di grande. Perché? Perché vuole fare un uomo nuovo. E Giovanni dice che chi nasce dall'alto, questo lo dice a Nicodemo, lo sentiremo anche domenica prossima, è un uomo nuovo. Allora, i genitori sono fondamentali. Questo comandamento è il comandamento anche che calca molto su questo aspetto, però siamo chiamati a dare il giusto peso. Ecco, l'onorare potremmo anche tradurlo così: dare il giusto peso ai genitori. È chiaro che c'è un momento in cui riceviamo, c'è un momento in cui ci stacchiamo, c'è un momento in cui tocchiamo anche la fragilità dei nostri genitori e in qualche modo siamo chiamati anche a collaborare, va bene? Vabbè, sono tante cose abbiamo detto, adesso non possiamo ripetere certamente tutto. Arriviamo allora su questa parola, vedete, molto breve, versetto 13: non uccidere, ma è sbagliato, bisogna tradurlo al futuro in italiano, anche la Bibbia adesso, quella che si legge in chiesa, l'ha tradotto così: non ucciderai, meglio sarebbe non ammazzerai, non assassinerai, perché adesso andiamo a capire che cosa vuol dire questo non uccidere. Ripeto, è fatto da due brevi parole, una negazione e un verbo, per indicare un'assoluta proibizione. Sembrerebbe, ripeto, tutto chiaro, perché è più chiaro di così, più lineare di così, e invece anche questo comandamento presenta una serie di complessità, come era quello relativo al riposo. riposati, no? Nel giorno di sabato. Ora, serviva che Dio dicesse all'uomo riposate ogni tanto? Ecco, serve a dire all'uomo non sta a uccidere? Tutte le grandi religioni hanno questo divieto dell'uccidere. Quindi dov'è la novità? Ecco, questo potremmo chiederci. Dov'è la novità? Vabbè che potremmo dire che per quanto Dio dica di non uccidere, noi comunque continuiamo a uccidere. Ecco, non è facile circoscrivere l'esatto significato del termine usato in questo comandamento, ok? Andando alla lingua ebraica, si potrebbe dire che questo verbo, non uccidere, ha un significato abbastanza limitato, cioè sarebbe non farti giustizia da te. Ok, quindi allora punendo tu con la morte una persona che ha commesso un'infrazione della legge, anche se la legge magari lo dice che questo non deve morire, però non puoi farlo tu. Ecco, a differenza della lingua italiana, la lingua ebraica ha molte parole per descrivere la morte, i vari tipi di morte. Anche qui, come vita, no? Cioè, noi in italiano, vita, tutto, vita delle cose, vita delle persone. E così la parola morte in ebraico ha sfumature diverse. Per esempio, in questo comandamento, nella parola che indica questo comandamento, non rientra la pena di morte, per esempio. Ok? Per dire, no? Non è il termine che indica questo. E né la morte che viene distribuita largamente durante un conflitto, cioè durante le guerre si uccide, perché allora la domanda è: perché Israele ha combattuto, si è difeso, ha fatto guerre? E se veniamo in qua, passiamo anche di qua, perché la Chiesa aveva un esercito, era uno Stato, ha combattuto guerre, eccetera, e con tutto quello che ne va di conseguenza, va bene? Per esempio il servizio militare, non so, tante cose, vabbè. Quindi il discorso diventa complesso. Allora, questo comandamento in primo luogo dice che di non vendicarti dando la morte al tuo prossimo, anche nel caso lui se lo meriti. Seconda cosa, non possiamo uccidere il prossimo per delle ragioni che poi magari potrebbero risultare anche futili, va bene? Questo è un po' il verbo ratshak. Vuol dire appunto assassinare, uccidere con intenzione di uccidere. Allora, per questo quinto comandamento, di solito ci arriviamo dopo, ma oggi facciamo il percorso inverso. Andiamo subito a quello che Gesù ha detto commentando questo comandamento, va bene? E siamo qui, siamo nel Vangelo di Matteo. Grande discorso di Gesù, il primo grande discorso del Vangelo di Matteo, quello che inizia con le beatitudini, beati i poveri in spirito, capitolo quinto del Vangelo di Matteo. È l'inizio del primo grande discorso di Matteo, che dura tre capitoli, 5, 6 e 7 nel Vangelo di Matteo. Allora, ai tempi di Gesù, il quinto comandamento aveva un'interpretazione complessa che contemplava una miriade di condizioni, tutte esterne, perché si potesse stabilire quando l'omicidio era tale. Per esempio, la legge tramandata oralmente, che poi il popolo di Israele raccoglie in un libro che si chiama Talmud, ok, stabilisce che si ha omicidio quando un ebreo uccide un altro ebreo, e per questo deve essere ammesso a morte. Ma se un ebreo uccide un non ebreo, il fatto non costituisce omicidio. Quindi capite che se si comprende questo contesto da casistica, si capisce quale forza dirompente assumono le parole di Gesù che adesso andiamo a vedere. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi avrà ucciso, ma io vi dico, chiunque si addira col proprio fratello sarà sottoposto al giudizio. Poi continua. Mi fermo un attimo qua. Allora, intanto avete inteso che fu detto agli antichi, è un'espressione che forse Gesù allude alla legge di Mosè, ma forse anche a tutto quello che più che altro si è messo sopra la legge di Mosè, perché lo dico spesso, lo ripeto, quando è tramontato il fenomeno dei profeti, quindi grosso modo 150 anni, 200 anni prima della nascita di Cristo, non ci sono più stati profeti, ok? Sono subentrati i dottori della legge, cioè il posto dei profeti l'hanno preso i teologi, i biblisti, diremo noi oggi, quindi i dottori della legge, farisei, eccetera. Che cosa succede? Succede che per difendere il comandamento ci hanno costruito attorno una sorta di siepe, cioè aggiungendo una serie di altri comandamenti per proteggere il comandamento, quindi moltiplicando le regole, le norme, i divieti e la complessità dei casi. Quindi è chiaro che qui Gesù probabilmente allude anche che il non ucciderai, come è arrivato dalle labbra di Dio, forse non è neanche più quello, perché c'è stato costruito attorno un sacco di altre cose. Comunque non ucciderai. Chi avrà ucciso sarà sottoposto al giudizio. Qui Gesù cita un versetto del libro dei Numeri che dice: chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Quindi Gesù nomina un pezzetto dell'Antico Testamento. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello. Allora, in greco, orgizomai vuol dire addirarsi, è un verbo che incute già in qualche modo, anche a livello di suono, un po' di timore, come dire che tra l'ira e l'omicidio c'è il rapporto che c'è tra causa e effetto, cioè dall'ira si arriva all'omicidio. Ecco, non è che uno uccide uno così a caso, prima devi avere un motivo, e questo motivo può essere l'ira, la rabbia. Il senso è qualcuno che esce fuori dai gangheri, chi si addira prova lo stesso sentimento che prova uno che poi uccide. Magari per cultura, per occasioni, per situazioni, per una serie di cose che abbiamo vissuto nella vita, noi, e quindi abbiamo dei freni inibitori, quindi ci arrabbiamo, ci addiriamo e non arriviamo a togliere la vita, ma perché probabilmente siamo anche stati educati in un certo modo, però anche a volte anche no, ok? E poi dice, no, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque si addira col proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Quindi non solo chi uccide, ma anche chi si addira. Addirarsi e uccidersi è uccidere uguale. La stessa pena per chi ha ucciso e per chi si è addirato. Notate che questa è una complicazione. Allora, se noi non abbiamo mai ammazzato nessuno, certe volte, è solo per una questione di convenienze o convenzioni sociali, forse anche per paura, chi lo sa. La differenza tra un assassino e noi è semplicemente che a volte noi siamo più codardi, più paurosi. Va bene, forse se uno arriva a questa esplosione di ira. Però la cosa che sconvolge di quello che dice Gesù è che omicidio e ira uguali, cioè tutti e due sono opposti a giudizio. Allora, la parola giudizio traducetela così, tribunale. Il giudizio è il primo livello di giudizio, cioè il tribunale che c'era in ogni comunità, in ogni villaggio della Palestina, c'era un piccolo tribunale, ok? Proprio a livello locale. A livello nazionale diventa il Sinedrio, questo lo conosciamo. A livello locale è il Tribunale, ok? Quindi hanno tutti e due nel loro piccolo, nel loro grande, la possibilità di emettere delle sentenze, di giudicare o anche di scomunicare, cioè di mettere fuori della comunità, e qui si sente in queste parole la fatica della prima comunità cristiana. Cioè la prima comunità cristiana vive di fatto dentro una cultura ebraica dove ancora c'è un giudizio, cioè un tribunale, dove ancora c'è un sinedrio, perché voi dovete pensare che i primi cristiani erano di fatto ebrei e si sentivano tali, non era ancora nata l'idea che fossero un'altra religione. Loro si sentivano ebrei. Ci vorrà un concilio ebraico nell'anno 90 e passa che scomunicherà tutti quelli ebrei che riconoscevano Gesù come Messia. Ma fino a quel momento lì, quelli che riconoscevano Gesù come Messia erano tollerati, erano una minoranza di un gruppo religioso. Ok? Quindi c'è un po' questo sottofondo. Allora, che cos'era questo tribunale del villaggio? Si andava alla porta della città, i villaggi non avevano le piazze, la piazza dei villaggi era la porta della città. Quando si dice che Gesù guariva alla porta della città, vuol dire che appena entrati c'era uno spiazzone, praticamente. Questo si vede per esempio a Gerusalemme. Davanti alle porte della Gerusalemme antica ci sono degli spazi, delle piazze. Era il luogo in cui si decidevano le cose del villaggio o appunto i giudizi, no? E si svolgevano tutti gli atti pubblici, anche i tribunali. Ogni piccolo villaggio aveva il suo giudizio, aveva cioè il suo consesso di anziani che di fronte a un problema emettevano un giudizio. Questa è la corte normale a cui venivano sottoposti gli assassini. Ma Gesù va avanti e dice, allora ha parlato di uccidere e di ira, e poi chi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al Sinedrio. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Quindi notate la cosa strana, cioè dall'omicidio all'ira a stupido a pazzo, cioè andiamo diminuendo, aumenta invece il livello del giudizio. Mi seguite? Cioè, se da omicidio si arriva a pazzo, qua dal piccolo tribunale del villaggetto si arriva al fuoco della Geenna. Adesso andiamo a vedere cos'è dopo. Per noi evoca insomma le fiamme dell'inferno, ma insomma non è neanche questo. Comunque un giudizio di morte, il fuoco è morte. Allora, chi dice al proprio fratello stupido? La parola vuol dire letteralmente testa vuota. Testa vuota. È sottoposto al Sinedrio. Sinedrio non è il tribunale che stava, è un tribunale, scusate, che stava solo a Gerusalemme. Il Sinedrio era composto dai sommi sacerdoti, dalle persone più nobili di tutto Israele, le persone più alte, i farisei più importanti, le persone più giuste, era il Consiglio Superiore della Magistratura di Israele. Cioè era quel livello in cui si amministrava una giustizia più alta. Gesù verrà sottoposto al Sinedrio, se ricordate. Dunque, se uno ammazza, viene sottoposto al giudizio del piccolo villaggio. Se uno dice a un fratello stupido, testa vuota, dobbiamo scomodare la Corte Suprema di Gerusalemme. Ma non finisce qui. Chi gli dice pazzo, si potrebbe tradurre pazzo anche empio, cioè non pio, che vuol dire non religioso, empio, sarà destinato al fuoco della Geenna. In ebraico Ben Innon è la valle a sud-ovest di Gerusalemme. Questa era stata consacrata al dio Moloch e erano avvenuti sacrifici umani. In modo particolare erano stati uccisi bambini al dio Moloch, per cui era considerata una terra maledetta e divenne sinonimo di punizione. Al tempo di Gesù era la discarica di Gerusalemme con immondizie e un fuoco perenne che andava, ovviamente continuavano a bruciare queste immondizie. Ve la faccio vedere. No, vabbè, è qua. No, sbagliato. Allora, guardate, questo è il Tempio, qui c'è il Monte degli Ulivi, qui verrà crocifisso Gesù, ok, qui il Golgota, ci sono tre valli che circondano Gerusalemme, adesso sono meno. La valle del Cedron, quella che separa Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Poi c'era la valle del Tiropeion, cioè dei formaggiari, che partiva dal Tempio, oggi non c'è più, è stata completamente coperta, quindi non si vede più, e scendeva fino alla piscina di Siloe, dove manda il cieco a lavarsi Gesù. Sapete che l'hanno trovata, io la vidi appena avevano cominciato a scavarla, adesso hanno tirato fuori parecchia roba, molto bella, mezzo alle case, tutte case qua, cioè non è che sia vuoto, è tutto case, ma sotto la strada, c'era un benzinaio, mi ricordo, vabbè. E di qua c'è la valle della Genna, eccola qui, grosso modo dalla parte dove era il cenacolo, giù qua c'è la valle della Genna, che poi è il luogo più o meno dove si impiccherà Giuda, secondo il Vangelo di Matteo. Perché sapete che ci sono due morti di Giuda, eh? Quella del Vangelo di Matteo e quella degli Atti degli Apostoli. Matteo dice che va a impiccarsi, invece gli Atti degli Apostoli dicono che Giuda muore cadendo da solo mentre arava la terra, praticamente si conficca una lama sulla pancia e le viscere fuoriescono. La morte violenta indica una persona cattiva nell'antichità, va bene? Quindi non sappiamo se poi è morto così. Quindi notate il livello. Allora, dall'uccidere al dire pazzo, sempre peggio, ok? Il giudizio diventa, cioè sempre peggio a livello di giudizio. Ora, queste parole, dette così, sembra che non abbiano senso, però guardate, vi spiego una cosa, però la chiudo subito. All'interno di una comunità, quando tu cominci a identificare uno come senza testa, e poi quindi uno che non c'è con la testa, tu hai preso il fratello e lo hai ridicolizzato. Cioè vuol dire che quel fratello, qualsiasi cosa dirà, non sarà presa in considerazione. Il secondo o terzo passaggio è che quando tu hai ridicolizzato uno, lo demonizzi. Questo è tipico di tutte le comunità. La teoria della mela marcia. Come siamo cresciuti noi? Che la mela marcia rovina il cesto di frutta. Allora, prendi la mela marcia e toglila. Che poi la mela marcia sia Gigino, poverino, che ha i genitori in galera, la madre che fa la prostituta, non importa, hai tolto la mela marcia. Cioè, quando tu hai preso una persona, l'hai ridicolizzata e l'hai resa la personificazione del male, tu hai fatto morire uno. Cioè, quel fratello lì, a livello di comunità, è morto. Anche se è vivo, ma è morto, non ha più credibilità, è guardato in un certo modo, quindi è chiaro che questa parola allude al rapporto dentro la comunità. Ma ritorniamo sulla strada. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti col tuo fratello e poi torna a offrire il dono. Ah, per questo ci scambiamo il segno della pace prima della comunione. No! No, 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 no. Perché no? Perché intanto il segno della pace è un segno dell'Eucaristia, cioè della, non della pace come assenza di guerra, ma del bene e della salvezza, insomma. E soprattutto perché non è, cioè, non è che tu vai a chiedere scusa, non è questo. E prima di tutto non stiamo parlando della messa. Allora, passetto indietro. Non presentarti davanti a Dio se prima non ti sei riconciliato col tuo fratello. No, no, non, qui no, 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 non è detto questo. Dice così: se dunque presenti la tua offerta all'altare. Ora, signori, domandona, quanti altari c'erano ai tempi di Gesù? Come dice San Pietro, no, non c'era. La Basilica San Giovanni, no, non c'era. Assisi, niente. No, quanti altari c'è? Uno. Un altare. L'altare che stava nel Tempio di Gerusalemme. era a Gerusalemme nel Tempio, non c'erano altri altari, non è che le sinagoghe nei villaggi avessero degli altari, non c'erano gli altari nelle sinagoghe, erano delle aule con dei posti per sedere e una specie di armadio, di sarcofago che conteneva i libri della Torah, punto e stop. Il matroneo, se c'era, dove c'era, per le donne, vabbè, ma fine. Quindi, vediamolo qua, dai, facciamo un po' di geografia. Allora, dov'è sto laser? Questo è come si vede oggi la spianata del Tempio, la moschea di Omar, piccolina qua, la moschea di Al-Aqsa, l'altra vuol dire, no? Ok? Quando fa un casino chiudono tutto qua, non si entra, eccetera. Ma prima cosa c'era? Non sappiamo dove, ma più o meno questo era tutto il Tempio di Gerusalemme. E in mezzo c'era la Santa Santorum. Va bene? Allora, vediamo sto modellino. Vedete che erano porticati sostanzialmente, si stava all'ombra perché fa molto caldo, e qui c'era, qui dicevo domenica, più o meno forse grande come la Cappella Sistina, la Santa Santorum, cioè il luogo più santo, con dentro l'arca, le 10 tavole della le 2 tavole della legge, il bastone di Mosè, l'ampolla con le acque del Mar dei Giunchi e un po' di manna del deserto. Ma ai tempi di Gesù in realtà non c'era nulla di tutto questo, cioè la Santa Santorum era completamente vuota. E il vuoto era il segno della presenza di Dio. Va bene, detto questo, il disegno qui è preso da un'altra angolatura. Qui stavano i pagani, va bene, i gentili, quindi all'ombra qui, ok? Non potevano superare, qua sarà scritto, se tu superi questo segno sei responsabile della morte di te stesso, cioè vuol dire che ti uccidevano, va bene? Più in dentro qui ci stavano le donne, poi c'era un'altra le donne ebree, poi qui dentro lì gli uomini maschi circoncisi, quindi gli ebrei, i sacerdoti nel senso dei leviti stavano attorno al santuario e dentro entrava solo il sommo sacerdote una volta all'anno nel giorno dello Yom Kippur. Ora qui c'era l'altare, forse si vede qua, vabbè era qui, non si vede tanto, vabbè. Era lì. Lì c'era l'altare, quindi ci entravano solo gli uomini ebrei, va bene? Allora, quindi tutto a cortile, tutto così. Andiamo allora a vedere che cosa c'è. Dunque, se tu presenti la tua offerta all'altare, questo non è un uomo qualsiasi. Se tu presenti la tua offerta all'altare, chi è? È il sacerdote, cioè un levita della tribù di Levi, che sta presentando un'offerta sull'unico altare che c'era in Israele, cioè l'altare di Gerusalemme. Allora, sapete che cosa doveva fare un sacerdote per poter presentare un'offerta all'altare, quindi un animale, sgozzare un agnello, i colonti, insomma, queste robe qua? Era un rituale complicatissimo, che poi a quel tempo era ulteriormente complicato da una serie di leggi rabbiniche terrificanti e complicatissime. Presentare un'offerta all'altare era entrare in relazione con Dio. Allora tu dovevi santificarti completamente. Prima cosa, con tua moglie, niente, astinenza, 7 giorni prima, una settimana, niente, vabbè. Poi dovevi iniziare a fare una serie di lavaggi, di abluzioni rituali, di unzioni con profumo, di aspersioni con l'acqua. Questo passava praticamente una settimana a lavarsi tutto il corpo. Terza cosa, ci si doveva rasare tutti i peli del corpo. E quando dico tutti, ho detto tutti, ok? Non c'era l'ama rasoio Bic nella schiuma da barba, quindi insomma, è una cosa abbastanza problematica e anche lunga, forse anche dolorosa. Va bene? Quarta cosa, arrivato alla notte prima del sacrificio, dovevi vegliare tutta la notte. Perché? Non ci fosse il rischio, adesso siete tutti adulti voi, ci sono minorenni, no, vero? Perché non ci fosse il rischio che se tu dormivi inavvertitamente potessi avere una perdita seminale durante la notte e quindi diventavi impuro e andava a farsi benedire tutta la preparazione. Allora stavi sveglio e 2 leviti ti tendevano che tu non dormissi. Pensa a te. Ok, 2 guardie, H24. Quindi arrivavi alla liturgia, che non era una cosetta di 20 minuti, la liturgia del tempio era una cosa complicatissima, cominciava all'alba, si suonava il corno, poi un altro iniziava ad accendere le lampade, poi un passo, due passi, perché poi si camminava dentro, no? Una serie di riti, di lavaggi, di cose. Alla fine questo non ne vedeva l'ora di finire, ma se lì ti ricordi cosa? Non che tu hai qualche cosa contro qualcuno, cosa che abbiamo tutti, ma che c'è un cretino che ce l'ha con te. Cretino, così era tanto per ridere. No, immaginate la scena, cioè, se tu ormai sei arrivato lì, hai fatto tutto quello che devi fare, cioè, anche perché, vi dirò anche la verità, che erano talmente tanti che praticamente ti capitava forse una volta in vita sta roba qua, perché la tribù di Levi non erano in tre, cioè in tanti, quindi cioè, era l'occasione della vita. Bene, e lì ti ricordi che c'è uno che ce l'ha con te. Infatti il testo non dice lì ti ricordi che hai qualche cosa contro tuo fratello, dice ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Non sei tu, è lui lo scemo, è lui che si è fissato, lui ha qualche cosa contro di te. Se ti ricordi solo adesso, che cosa sta dicendo Gesù? Che se tu continui il tuo rito, lo uccidi. Se tu continui il tuo rito e ti disinteressi di questa cosa, lo uccidi. E quindi mettiti presto d'accordo col tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ti devi mettere d'accordo col tuo nemico. Qui sta parlando del fatto che uccidere, certamente, è offendere gli altri. Ma attraverso il segno del sacerdote noi scopriamo che uccidere, stando alle parole di Gesù, è non prendersi cura degli altri. Se tu ti ricordi che qualcuno ha qualcosa contro di te, è lui che sta male, non sei tu, è lui che per chissà quale motivo. Quindi il non prendersi cura dell'altro è uccidere, quando il problema è suo, non mio. Che cosa possiamo fare per non uccidere? Io sono giusto, osservo le leggi, è lui l'avversario, è lui che ce l'ha con me. Allora, se uccidere è dare la morte, cioè togliere la vita, l'unica forma per non uccidere è dare la vita, ovvero prendere la morte su di sé. Non uccidere è amare. Non uccidere è amare. Questa è l'unica forma possibile per non uccidere. Ogni volta che non amo, uccido. Anche se fossi nel momento supremo della mia perfezione, ma c'è un tizio che soffre perché per un suo problema ce l'ha con me e io me ne frego e non me ne accorgo, io l'ho ucciso. Amare è considerare il problema dell'altro il tuo problema. L'unica forma che io ho di non uccidere è amare. Chiunque non mi ha amato mi ha ucciso. Ora guardate, questo lo capiamo se lo applichiamo a noi. Chi non mi ha amato nella vita mi ha ucciso. La maestra che non aveva stima di me mi ha ucciso. Certo che non mi ha tolto la vita fisica, ma mi ha ucciso. Quel superiore che in seminario non ha capito il mio genio mi ha ucciso. Quell'adulto che mi ha ucciso. Mio papà e mia mamma che non hanno capito che io, che quel momento della mia vita ero in crisi, avevo bisogno, mi sentivo, mi ha ucciso. Chiunque non mi ha amato mi ha ucciso. Chiunque non mi ha apprezzato, chi mi ha messo in disparte, chi mi ha fatto sentire niente, chi mi ha umiliato, certo anche mio marito, mia moglie non si è accorto, mi ha ucciso. L'unica forma di non uccidere è amare. Tutte le persone che non ti amano ti uccidono, tutte le persone che non mi hanno amato, che non mi hanno accettato, che mi hanno mostrato freddezza e indifferenza, mi hanno ucciso. L'indifferenza uccide. L'esperienza della morte, cioè del non sentirci amati, l'abbiamo fatta tutti tante volte, l'esperienza di essere uccisi dagli altri. Prima ancora di capire perché tu hai ucciso, forse ti è più facile capire come tu sei stato ucciso. Chiunque non ci ha amato, chiunque non ci ha accettato, chi ci ha costretti a fare l'ipocrita, perché poi devi fingere, a metterci maschere di fronte agli altri, a vivere in una sorta di tensione, in un'attesa, ci ha ucciso. Cioè tutte le volte che io decido di non sporcarmi le mani con l'altro, io intrinsecamente lo sto uccidendo. Quando è il momento in cui uno ti ama veramente? Cioè quando sei tutto d'accordo, tutto sorrisi, tutto caruccio qua, caruccio là, no? Quando lo compiaci, quando è che uno ti ama veramente? Uno ti vuole bene il giorno in cui entra nei tuoi peccati, si sporca le mani con te, cioè tocca la tua fragilità. Questa è la cosa che io spesso dico anche ai fidanzati, perché è così. Ma oggi questo è inconcepibile, no? Oggi dobbiamo essere all'altezza, oggi dobbiamo essere perfetti, oggi dobbiamo essere tutto di un pezzo, oggi non dobbiamo avere ombre, cose, poi in realtà siamo tremendamente vuoti e soli. Uno ti vuole bene il giorno in cui entra nei tuoi peccati, cioè si sporca le mani con te. Se tu non ti sei mai sporcato le mani, se io non mi sono mai sporcato le mani con qualcuno, non ho amato nessuno. Non ho amato nessuno. Cioè, ami solo il giorno in cui tu perdi la vita per qualcuno. Perdi la vita, no? Guardando il, non so, si vede adesso nascosto, guardando il crocifisso, no? Il giorno che non ucciderai sarà il giorno in cui realizzerai l'immagine del Cristo in croce, cioè l'immagine di uno che si fa uccidere per amore. Alle palme sentiremo il Vangelo, no? Di Marco, la passione, Gesù, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, salva te stesso, no? Lo ripetono in tutte le lingue, ma lui non salva se stesso perché ama. Uno che salva se stesso si chiama egoista. Cristo non salva se stesso. Il ladrone cosiddetto buono che gli sta accanto dice: questo è un re. Un re è uno che non ha limiti, un uomo che ha un potere, che può fare quello che vuole. Il vero potere Gesù lo dimostra e lo viviamo anche noi il giorno in cui sapremo dare la vita per qualcuno. Il potere di dare la vita, questo è il potere che ha Dio, non di toglierle la vita. Forse scopriremo che giustizia e amore non vanno d'accordo, infatti amare è entrare lì dove l'altro è ingiusto. Mio padre, mia madre mi hanno amato fino a che ero come volevano loro, bravo a scuola, educato, che rispondo bene, che ho la riga, i capelli pettinati bene, che mi vesto pulito. I miei amici mi hanno amato fino a che ero come volevano loro? Mia moglie mi ama quando sono come vuole lei? Gli amici al lavoro ovunque mi amano quando io sono uno che non gli dà problemi? Sono costretto a vivere una vita che non è la mia, sono costretto a vivere quello che gli altri si aspettano da me. Nessuno mi ama quando io sono io. Che bello nella vita trovare uno che ti ama quando io sono io. Quindi con i miei alti e bassi, con le mie fragilità, questo io vuole uscire. Allora perché abbiamo paura di amare? Perché tante volte non siamo stati amati. Quante persone abbiamo cancellato nella nostra vita? Adesso c'è, ti tolgo l'amicizia da Facebook, ti silenzio su WhatsApp, ti silenzio. Ti tolgo l'amicizia da Facebook. No, vabbè, quante persone abbiamo cancellato, quante persone abbiamo ucciso, a quante persone abbiamo detto non ti voglio male, però stammi alla larga. Adesso, questi sono meravigliosi, questi. Poi purtroppo vengono dai preti, perché pensano che i preti siano, siccome sei prete sai fare tutto, l'elettricista, il coso, il psicologo, il consultore delle cose, delle crisi matrimoniali, il giudice, l'avvocato, il notaio, tutto, padre go da vendere, come se poi, non ne so, va bene, e quindi vengono, no? E ti dicono questa famosa frase: ah, come fradeo, ma no, che vuoi, però padre, che mi sta a larga, mamma mia, mamma mia, che mi sta a larga, ecco. E tu cosa dici? Sì. Perché dovresti dargli una randellata sulla testa, ma non si può, cioè, nel senso che dovresti dire la verità, dire guarda che non ci siamo. Dopo pensi che anche tu sei un poveretto e giudicare gli altri non va bene, ma capite qual è il problema. Dice San Paolo: a stento si trova qualcuno disposto a dare la vita per un uomo invalido, cioè dare la vita per un ideale, dare la vita per la patria, per la libertà, per qualcosa che sia giusto. Questo si può fare, ma dare vita per un disgraziato come me, un peccatore, un falso, eccetera, un ladro, cioè uno che non se lo merita, è quello che ha fatto Gesù Cristo. Perché Gesù è sempre raffigurato fra due, no ladroni, due assassini? Perché ci sono sempre due assassini? Perché siamo noi, dà la vita per noi, dà la vita per quelli che l'hanno messo in croce. Ok, quindi facciamo un passetto, le parole possono uccidere, ok? Stupido, pazzo, quando discrediti uno, quando lo demonizzi, non ci sono vie di mezzo tra l'amare, l'odiare, l'uccidere, l'amare. Vivere la mediocrità è un uccidersi. Tutte le persone a cui non sono riuscito a dare amore le ho lasciate fuori, le ho uccise. Chi non ama uccide. Gesù dice che per uccidere basta non accogliere, non amare. Ok, questo è quello. Se amare significa non uccidere, allora per tanti invece amare è avere emozioni. Allora ecco qua un altro passo, siamo sempre al capitolo 5 di Matteo. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Questo fu detto quando? L'ha detto Mosè, è parola di Dio. Tanta gente dice: ah, che legge barbara, la legge del taglione è una legge di Dio, è una cosa imposta per mezzo di Mosè, una legge sulla vendetta. E trovi che la vendetta non è permessa. Guardate sotto, c'è Esodo 21, quando alcuni uomini litigano, senti, e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un'ammenda secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato, ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. Senti questa legge, occhio per occhio, dente per dente, è la legge che limita la vendetta, perché il problema è la vendetta. Occhio per occhio è semplicemente la giustizia, è la giustizia. Quando subisci un torto hai diritto di chiedere di venire remunerato in maniera equipollente a quello che ti è stato il danno che hai ricevuto. Questa è una legge umanitaria, questa è la base del diritto, questa è la base delle relazioni tra le persone, è la possibilità di sopravvivenza di una società, perché se una società non rispetta questa legge, la società crolla. Il danno ricevuto va risarcito. Ma sentite cosa dice Gesù: ma io vi dico di non opporvi, cioè, capito, questa è una legge che ha la sua sapienza, che regge anche il mondo. Ma Gesù dice: ma io vi dico. Quel ma è importante, perché non è tanto dire è tutto sbagliato prima, ma come dire c'è qualcosa di più, sei figlio di Dio. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Noi normalmente ridiamo di queste parole. Posso dirlo? Lo dico. Secondo me dentro di noi ridiamo e diciamo: caro Gesù, Giuseppe Maria, cioè Gesù, dai, sì, sì, sarebbe bello, ma dai, sono gli stupri, cioè pedofilia, cioè quelli del Vaticano, che, come si fa, no? Cioè Emanuele Orlandi, cioè come si fa? Noi ridiamo di queste parole dentro di noi, con rispetto eucaristico, ma nessuno ci crede. Noi non le crediamo queste parole. Allora, intanto vanno capite, percuotere sulla guancia destra, dice Gesù, non è perché se dai uno schiaffo lo dai sulla sinistra. La destra è il mal rovescio, è lo schiaffo della sfida, è quello che si fa con le nocche, è segno di disprezzo, è ferire l'onore di una persona, ok? Il togliere la tunica, uno che ti toglie la tunica vuol dire che vuole che tu vada via nudo. La tunica è l'abito che sta sotto, la biancheria intima, ok? E tu dice, uno ti toglie la tunica, lascia anche il mantello. Il mantello serve per protezione della notte, per il freddo, per il caldo. Il libro del Deuteronomio dice che se quell'uomo è povero non andrai a dormire con il suo mantello, dovrai assolutamente restituire il mantello al tramonto del sole perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come una cosa giusta agli occhi del Signore. Quindi uno che vuole denudarti, cioè ridicolizzarti, umiliarti, toglierti la tunica, non il mantello, la tunica, cioè proprio vuole metterti in mutande, si direbbe, no? Poi chi ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. L'angarius, colui che ti costringe, ti angaria, angariare, era il messo del re che arrivava nel villaggio e diceva: tu, vieni qua, prendi e porta sta roba, perché non c'erano i camion, quindi si portavano a mano i pesi. Allora la regola era che un uomo poteva portare un miglio un peso. Fare due miglia vuol dire morire. Ok, lui poteva costringerti a fare non più di un miglio con un peso, ok? Farne due significa andare oltre ogni limite. Notate che Gesù verrà percosso, gli toglierà, si giocheranno la sua tunica, finisce nudo in croce e porterà la croce fino al Golgota. Quindi queste parole in realtà lui le ha vissute sulla sua vita, no? Proprio sulla sua pelle. Allora, noi tutti sogniamo relazioni senza ingiustizia, ma non esistono. La misura dell'amore non è la giustizia, solo l'amore gratuito è autentico, cioè quello che fa due miglia, quello che ti dà anche il mantello, quello che ti porge l'altra guancia, cioè quando tu superi con un doppio amore l'affronto che hai avuto, quello è l'amore grande. Quando tu fai due volte quello che di più, dimostri un amore più grande. Come si fa ad amare così? Accettando l'altro per quello che è. E questa è una grazia. L'unico che adempie questo comandamento è Gesù. Allora, Dio permette che tu sbagli nella vita. Dio non è giusto con te e con me. Se lo fosse, saremmo schiacciati. Se Dio fosse giusto con noi, ma non lo è. Cioè neanche lui segue la giustizia. Noi continuiamo a giustificarti e lui continua a guardarci con tenerezza. L'amore, dice Gesù, è quando non ti opponi al malvagio, non opporti al malvagio. È quando permetti all'altro di sbagliare. La misura della tua vita, la cifra della tua vita, quanto vali tu, è data da quanto può sbagliare chi ti sta vicino, quanto tu gli accordi il diritto di sbagliare. Questo dice chi sei, quanto tu riesci a portare il suo peso. Questa è la misura di quanto ami. O se volete, questa è la misura dell'amore. Cioè non della giustizia, che misura tutto e pesa tutto, ma quanto tu sei disposto a caricarti il suo peso e portarlo tu. Quanto diritto hai di sbagliare tuo figlio, tuo padre, tua sorella, il tuo amico, il tuo collega? Quella è la cifra che tu vali. Quanto gli permetti di poter sbagliare? Quanto, come dire, misura hai di perdono? Se tu sei una persona che si realizza solamente con quelli che sapranno rispondere adeguatamente ai tuoi atti, non amerai mai nessuno, perché amare è perdonare. Non uccidere è prendere il male dell'altro, e questo crea scandalo. Prendi il male dell'altro. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, egli fa sorgere, ecco qua Dio, che dà da mangiare, sorge, il sole che sorge, sapete, vuol dire le stagioni, vuol dire la possibilità di avere frutti della terra, cioè Dio dà da mangiare a tutti, non solo a chi se lo merita. E questo, sì, siamo arrivati alla fine. E questo è qualcosa che è scandaloso. Come si fa ad amare così? Amate i vostri nemici e pregate. Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avrete? Voi dunque diventate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Cioè, quello a cui siamo chiamati è assomigliare al Padre. E intanto questo dice chi è Dio. Per questo non è possibile pensare a un Dio vendicativo, a un Dio che ha la pazienza limitata. Io non so, tante generazioni sono cresciute con l'infinito amore di Dio e la sua giustizia. Ve la ricordate, la giustizia di Dio? Io forse sbagliavo a capire, ma mi è sempre sembrato che la giustizia di Dio fosse una sorta di manica larga che però a un certo punto finisce, perché così dicevano, guarda che io ho la manica larga, ma a un certo punto tira, ti arriva a due sberloni, no? Così. E così pensiamo di Dio, cioè, perché ovviamente noi parliamo di Dio come fosse noi. E allora si dice, Dio misericordia, ma è anche giusto. Che questa frase, io non posso sopportarla, perché se, quando tu dici Dio è misericordia, sì, ma è anche giusto, come per dire, sta attento che, sai quelle robe che ti arrivano così, sta attento, cioè questa è, e qua Gesù fa tutto un altro discorso, parla della perfezione di Dio spiegando che lui è uno che ama i suoi nemici, prega per loro, fa sorgere il sole, fa piovere, cioè dà da mangiare a tutti. Se amate quelli che mi amano, che cosa fate di strano? Anche i farabutti, i pubblicani, i ladri amano così. Tutti sanno amare chi li ama. E quindi, allora, e finisco, sì, andiamo anche un po' prima. Cioè, non uccidere, noi uccidiamo quando non amiamo. Questo non ce lo inventiamo noi per farci sentire in colpa, ce lo dice Gesù e lo abbiamo visto. Non basta dire io non ho ucciso nessuno, tutti ci troviamo in difetto di amore perché tutti abbiamo fatto l'esperienza di non essere amati. E quante volte abbiamo detto quel giudizio mi ha ucciso, quella parola dell'insegnante, del chi vuoi te, mi ha ucciso. Quindi tutti l'abbiamo provato nella vita. Ecco perché quando siamo di fronte a Dio, pensa cosa dice Dio, che il tuo fratello, cretino, perché è lui che ce l'ha con te, tu non gli hai fatto niente, è più importante del culto, è più importante del culto, è una cosa che sconvolgente. Pensate cosa voleva dire una cosa così Gesù a quel tempo, cioè il prenderti a cuore il fratello che ha un problema con te è più viene prima di Dio, del culto a Dio. Ecco, io credo che su questo dobbiamo camminare. Ci fermiamo qui stasera, sono parole che conosciamo, il Vangelo lo conosciamo tutti a memoria, ce l'hanno raccontato, però sono parole, secondo me, fra le più messe così, un po' in ridicolo, perché sembrano inarrivabili. In realtà abbiamo scoperto che tutti veniamo uccisi, tutti possiamo uccidere, tutti possiamo non avere a cuore la vita degli altri. La serata prossima, martedì prossimo, andremo a quella pagina straordinaria, incredibile, sempre attuale, del racconto di Caino e Abele. Ci staremo un po' su quella pagina, che merita. È una pagina che forse ancora non abbiamo compreso bene, va bene? Quindi proveremo a rivitalizzarla, ok? Finiamo con la preghiera. Ecco, questa preghiera in realtà è un pezzo di testamento. Sapete, questo qui è questo Fre Christian, che era questo monaco trappista, questa comunità di monaci trappisti in Algeria, che nel 1996 sono stati fatti prigionieri e poi massacrati, uccisi. Lui, qualche mese prima, il priore di questa comunità, che tra l'altro tutti gli avevano detto tornate in Europa, non state lì, tornate in Francia, erano quasi tutti francesi, e loro scelgono di rimanere lì con la loro comunità cristiana, anzi pochissimi cristiani, gestivano un ospedale, per una specie di ambulatorio per i musulmani, insomma, per la popolazione del luogo. E lui scrive alla fine di questo testamento queste parole, secondo me molto belle, dove c'è proprio il perdono e c'è l'accogliere l'altro come fratello. Di questa vita perduta, totalmente mia e totalmente loro, io rendo grazie a Dio, che sembra averla voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto. In questo grazie in cui tutto è detto, ormai della mia vita, includo certamente voi, amici di ieri e di oggi, e voi, ci di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei fratelli, e ai loro, centuplo accordato come promesso. E anche a te, amico dell'ultimo minuto, che non avrai saputo quel che facevi, sì, anche per te voglio questo grazie e questo ad Dio da te previsto, e che ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tutti e due. Amen, inshallah. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo. Grazie.